Cari amici, oggi veramente ci troviamo davanti al culmine del Vangelo. Vorrei chiamarlo la ciliegina sulla torta, la rifinitura di tutto il comandamento di Gesù. Nel leggerlo ho avuto paura, lo conoscevo, ma tutte le volte che lo leggo mi sento veramente incapace, impotente, smarrito. Amate i vostri nemici. Generico. Amate quelli che vi fanno del male, quelli che ve lo augurano, quelli che lo perseguono, quelli che per invidia, per gelosia, per cattiveria vorrebbero tagliarvi i vestiti addosso. È una prassi sempre più in espansione. Doni, non vorrei andare a lavorare, sono cambiati i tempi. Una volta ci salutava cordialmente, adesso va a fare di qua, va a fare di sotto, grugnati tutti. I soldi, maledetti soldi, quando diventano il fine della vita, l'altare su cui sacrificare tutto, anche i propri sentimenti più nobili. Perdonate i vostri nemici, pregate per loro, amici, ci viene da scoraggiarci. Nessun comandamento di Gesù è così difficile come questo. Quando studiavo ho incontrato un filosofo, Nietzsche, chi ha studiato lo conosce, che diceva che l'esortazione di Gesù ad amare i nemici è la prova del fatto che la morale cristiana è concepita per il debole, per il vile e non per il forte e il coraggioso. Quindi non la morale dei forti, ma la morale dei deboli. Dicono questi filosofi, Gesù era un idealista teorico. Vedete, ben lungi dall'essere una pia raccomandazione di un sognatore utopista, il comandamento dell'amore per i propri nemici è una assoluta necessità per la nostra sopravvivenza. Amore anche per i nemici, ecco la chiave di soluzione del problema del nostro mondo. Gesù non era un idealista teorico, era un realista pratico. Certo che è difficile, ma Gesù ce l'ha messo come traguardo da raggiungere, non come consiglio, ma come comando. Ma Gesù mica scherzava, sapeva che senza questo comandamento la sopravvivenza dell'uomo era a rischio, e lo vedete com'è a rischio. Ditemi, ma la quotidiana cronaca cosa vi riporta? Che ci fa vedere? Egoismo? Guardate intorno. Gelosie, invidie, cattiverie, falsi idoli, il denaro, la bellezza, amici, il potere. Come mi ha commosso quella mamma l'altro ieri in televisione, di quel ragazzo che si è ammazzato 16 anni, si è buttato dalla finestra. Avreste voi pensato che quella mamma ringraziava il capo della finanza che ha fatto la perquisizione? Voi lo sareste immaginato? Brava quella mamma! Lo ha ringraziato. Il figlio si è ammazzato. Ditemi, ma il suicidio di questo ragazzo cosa ha aggiunto? Nulla. Era già morto dentro. La morte fisica non ha aggiunto niente alla morte morale di questo ragazzo. Come potevo io, mamma, ogni giorno permettere che mio figlio morisse sotto il colpo della droga? Brava questa mamma, vedete? Brava. Taluno si sarebbe aspettato di condannare chi ha fatto la perquisizione, no? La mamma lo ha ringraziato. Vedete, ringraziare, perdonare, soprassedere, aprire il cuore. Sono tutte parole che oggi non esistono più o vanno estinguendosi. Ecco perché il mondo muore. Ma nei nostri rapporti quotidiani, amici che mi ascoltate, se non c'è il rispetto, la tolleranza, la ricerca di un incontro, l'apertura del cuore, bisogno di perdonare, ma voi genitori, se non perdonate ai vostri figli, cosa fate? Guardate, quante volte vengono delle mamme e genitori che sbagliano. Cosa dico io? Chiedi scusa a tuo figlio. Dice, ma io sono il padre, bravo, hai sbagliato anche tu, tuo figlio ti ringrazierà per tutta la vita, devi dire, figlio mio, la mamma si è comportata male con te, ha fatto un errore nei tuoi confronti, perdonami. Guardate, quell'umiliazione di questa mamma le recherà il rispetto per tutta la vita, l'amore di un figlio che ha capito, c'è sempre mia mamma, ma puoi sbagliare come me, saper perdonare i figli che sbagliano. Saper perdonare ai genitori che sbagliano, al prete che sbaglia. E il prete sbaglia sempre. Amici, che comandamento difficile questo di Gesù. Vedete, ma perché dobbiamo perdonare? Chi è incapace di perdonare è incapace anche di amare. Pensateci bene a questo. Perché il perdono esige un complesso di virtù, esige un cammino interiore profondo, esige il rispetto di tanti valori, ma è necessario. È chiaro che l'atto del perdono deve partire sempre dalla persona che ha ricevuto il torto. Colui che ha inflitto il torto può chiedere il perdono, ma il perdono lo dà chi l'ha ricevuto. Gesù cosa ci dice? Fa una precisazione bella, chiarissima. Se uno ti colpisce sulla guancia destra, dice, ma perché la destra? Perché la destra è la parte del mar rovescio. Pum! Il mar rovescio non si dà sulla sinistra, sulla destra. Fine Gesù. Un bambino mi ha fatto, doni, ma non è la stessa cosa dare uno schiaffo così e lo schiaffo così? No! Lo schiaffo così con il palmo interno può significare un atto di rabbia, di mancanza di controllo, ma l'atto dello schiaffo col dorso della mano non solo è questo, ma è disprezzo, è cattiveria, è voler umiliare la persona che ti ha fatto il torto. Gesù dice, quella persona che ti ha fatto il massimo torto deve avere il massimo della comprensione, anzi, il tuo perdono. Quante volte sentiamo, cari amici, questa espressione? Perdono ma non dimentico. Che vuol dire? Vedete, perdonare non vuol dire ignorare ciò che è accaduto. Io ti perdono, ma non dimenticherò mai quello che hai fatto. Cosa vorrebbe dire? Vuol dire, in senso sbagliato, sì, ti perdono, però guarda che in fondo al cuore questa ferita rimane sempre aperta, sanguinante. Non è questo il senso delle parole. Quando dico io ti perdono, ma non dimentico, dovrebbe voler dire, non posso cancellare con un colpo di spugna il grande male che tu mi hai fatto, non lo posso cancellare, però questa tua azione malvagia non costituisce più un blocco mentale che impedisce una nuova relazione. Cioè, il fatto che io ricordi che tu mi hai offeso significa che io ti perdono, ho chiuso una pietra sopra, però il fatto rimane. Ma il fatto che rimanga non cancellabile non vuol dire che io ho un impedimento a relazionarmi con te. Cioè, io voglio riprendere con te la relazione nonostante che qui nella mia corteccia cerebrale c'è scritto incancellabile che tu mi hai offeso. Quindi io dimentico, non dimentico, vorrebbe dire io ti perdono e metto una pietra sopra sul male che mi hai fatto. Però non pretendere che io lo possa cancellare, è impossibile, perché la corteccia cerebrale è come un nastro che tu non puoi cancellare. Me la ricordo l'offesa, ma in ogni momento non costituisce impedimento per un nuovo rapporto. Questo vorrebbe dire. Se invece vuol dire, alla prossima volta, stavolta ti perdono, ma il ricordo che mi hai offeso mi porta a vendicarmi, questo è sbagliato, questo è sbagliato. Sapete un'altra cosa che io ho imparato dalla vita? Che molte volte chi sbaglia, voi verificato nella vostra vita, chi sbaglia non lo fa per cattiveria. Alle volte noi agiamo facendo del male per impulsività, per mancanza di controllo, per quella fragilità che portiamo nel nostro cuore, per cui istintivamente siamo portati a reprimere o a condannare, a dir male. Sapete perché Gesù ci ha detto non giudicate? Ha ragione! Non giudicate perché nel sacrario più profondo del cuore umano solo Lui ci può andare. Noi non riusciamo ad andare nel profondo del nostro animo. Lì solo Dio ci può andare. Tu, che ricevi l'offesa, non puoi capire in tutta la sua portata la valenza dell'offesa dell'offensore. Non sai pienamente il perché ti ha offeso. Quante volte nella mia vita ho dovuto ricredermi che le offese non vengono sempre dalla cattiveria. Anche chi ci offende, noi possiamo offendere, ma non siamo totalmente cattivi, abbiate pazienza. Abbiamo un fondo di bontà, tutti abbiamo un fondo di bontà, per cui l'errore che facciamo nei confronti degli altri, anche l'offesa più grave, non deriva da un male totale che siamo noi, deriva da alcune mancanze che sono nel nostro cuore. Ecco perché ci dice Gesù, non giudicate e dovete perdonare. Ma voi, ditemi un po', ma la legge dello strappo interiore della vostra coscienza, voi la sentite? Mi spiego. Che diceva il poeta Ovidio nell'antica Roma? Vidio, ve lo traduco, meliora proboque, deteriora secora. Io vedo le cose belle, purtroppo seguo le cose cattive. Dante che dice, vedo il miglior e dal peggior m'appiglio. Paolo nelle sue lettere, sento dentro di me due forze contrastanti che mi tirano, l'una mi strattona a destra e l'altra a sinistra. Chi mi libererà da questo corpo di morte? Io faccio il male che non vorrei e non faccio il bene che vorrei. Ecco il motivo, cari amici, per cui dobbiamo perdonare. Perché non siamo noi totalmente cattivi. Anch'io, quando sbaglio, non sono totalmente cattivo. Sbaglio per debolezza, per fragilità, per impulsività. Sbaglio perché in quel momento mi girano i cervelli. Amici, queste cose dobbiamo pensarle. Altrimenti noi non perdoneremmo mai. Dice Luther King, io devo perdonare. Non dobbiamo cercare di sconfiggere e di umiliare il nemico, ma di conquistare la sua amicizia e la sua comprensione. Il significato dell'amore non va confuso con una espansione sentimentale. L'amore è qualcosa di molto più profondo di uno sfogo emotivo. Bello questo. Noi siamo emozione, sentimento, ma siamo anche ragione, eh? Per poter capire bene queste cose, vedete, a che serve la cultura? Serve anche a questo, eh? Se noi andiamo a vedere il termine amore nella letteratura greca e in quella cristiana, noi troviamo, per esempio, in Platone tre paroline, eros, filia, Platone. Nel cristianesimo si aggiunge agape, agape. Che vogliono dire queste parole? Se non capiamo niente dell'amore, eh? Eros in Platone era un amore estetico e romantico. È lo slancio dell'anima per il regno del divino. La filia era, filia da cui viene amicizia, era quest'amore reciproco, intimo affetto amicizia tra amici. Noi ci amiamo quelli che sono vicini a noi, in sintonia, in affinità. Mi piacciono queste compagnie. Amiamo perché siamo amati. Ecco la filia, l'amicizia. Cristo a queste due parole antiche ne aggiunge una nuova che si chiama agape, che vuol dire comprensione e buona volontà costruttiva redentiva per tutti gli uomini, amore traboccante che nulla cerca in cambio. Agape è l'amore di Dio operante nel cuore umano. Noi non amiamo gli uomini perché ci piacciono, per le loro buone maniere, sono in sintonia, perché ci attraggono. Ma noi amiamo ogni uomo perché Dio lo ama. Avete mai riflettuto? Quando Dio, Gesù parla d'amore, non è un consiglio. Io vi dico, usa l'imperativo, amatevi. Non dite, beh, cercate, vedete un po'. No, amatevi, è un comando imperativo. Ditemi, ma chi può dirci con imperativo ama la persona che ti sta vicino? Nessuno. Quando noi ci scegliamo la ragazza e il ragazzo per costruire una famiglia, se non siamo in sintonia, in affinità, se non troviamo quelle qualità che ci attraggono, che ci ispirano, che ci uniscono, e noi tagliamo la corda, giustamente. Non può Cristo dirci ama, no. L'imperativo di Gesù va al di là di quelle che sono le affinità, le sintonie, la bellezza, l'unione, le amicizie. Ama colui che è diverso da te. Amalo, imperativo, colui che ti fa del male. Sentite che roba. Allora vuol dire che Gesù parla di un altro amore, non dell'amore normale. Parla non della filia, non dell'eros, ma parla dell'agape. Cioè, tu ama ogni uomo con quell'amore, adesso dico la parola difficile, oblativo, dal latino che si offre, senza chiedere nulla in cambio. Ditemi, ma noi cosa spieghiamo quando facciamo il corso ai fidanzati per il matrimonio? Che gli diciamo? Caro ragazzo, questa ragazza la devi mettere al primo posto, prima viene lei e poi vieni tu. Cara ragazza, questo ragazzo viene al primo posto e poi vieni tu. Mettere la persona al primo posto e ti devi donare senza chiedere nulla in cambio. L'amore non è un do ut res, non è uno scambio di merci o anche di affetti. È anche uno scambio perché siamo fragili, siamo deboli, abbiamo bisogno l'uno dell'altro. Ma l'amore puro, l'amore vero, è quello che si dona senza riserve. Senza chiedere nulla all'altro. Amici, quanto è difficile. Oggi Gesù ci sconvolge. Però vedete, noi non possiamo provare simpatia, affetto per chi ci vuole del male. È logico, è normale. Io direi che questo comandamento è sovrumano. Non si può perdonare umanamente. Perdonare, perdono, è una parola composta da due parole, iperdono, un dono che viene dall'iper, dal sopra, ipermercato, iper, eccolo, iper, sopra, sopra. Cioè, l'amore che Dio ci comanda di avere non è un consiglio, non è un'espansione d'affetto, non è una simpatia, ma è un comando, è un agape. E perché, amici, noi dobbiamo amare? Gesù è una persona molto concreta, eh? Era concreta perché l'odio moltiplica l'odio. La tenebra non può scacciare la tenebra, solo la luce può farla. Lo sapete nella mia esperienza di prete confessore? Sapete qual è il peccato più difficile da perdonare? Ditemelo. L'orgoglio? No. La lussuria? No. L'invidia? No. L'avarizia? No. Sapete qual è? L'odio. Padre, ma lei non sa cosa mi ha fatto, il male che ha prodotto alla mia famiglia. E certo, mica si perdona chi ti fa del bene, si perdona chi ti fa del male. Nella mia esperienza di sacerdote, anno 56, ero prete da poco, c'erano i bambini. Un giorno prima del catechismo pregavamo Padre nostro che sei, e tutti Padre nostro. A un certo punto un bambino mi si ferma, mi si blocca, dacci oggi il nostro pane quotidiano, boom, serra la bocca, non ci indurre in tentazione. Un giorno, due giorni, tre giorni, io lo punto, dico: Paolo, ma non sa il Padre nostro? Cioè, lo so, e perché lo dici? C'è modo, te lo spiego. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, molto bello. Perché non dici rimetti a noi i nostri debiti come noi li rimettiamo? Cioè, perché io ho fatto a pugni con un compagno e non l'ho perdonato. Allora, se non lo perdono, è inutile che sto parlando, chiudo la bocca e punto e basta. Ha capito tutto, no? Sciupo tempo e fiato. Non lo perdono, non ho perdonato, e allora non dico perdonaci, perché io, Gesù ci dice, perdona a chi ti ha offerto il tuo perdono. Che il Padre ti perdona sempre. Come tu offendi il Padre Eterno, l'infinito, e lui ti perdona, tu perdona al tuo fratello. Amici, il tempo scorre, vorrei dirvi tante cose, sono cose molto belle. Ma volevo proprio concludere un altro motivo. Perché dobbiamo perdonare? Innanzitutto perché questa spirale dell'olio, se tu non la tagli con il perdono, non finisce più. Dente per dente, occhio per occhio, zampata per zampata, pugno per pugno, pistola per pistola. Non si scappa, Non ne uscite da questo limite. Solo l'odio si può cancellare con il perdono, che spezza, che taglia in modo risolutivo questa corrente malvagia. Vedete, dice ancora Luther King, l'odio distrugge in un uomo il senso dei valori e l'oggettività. Lo porta a descrivere il bello come brutto, il brutto come bello, e a confondere il vero con il falso e il falso con il vero. Cioè, l'odio ti deturpa l'animo, è come un cancro che ti mangia, è come la ruggine che ti corrode, tu non sei più te stesso. Guardate, io l'ho visto. Ho visto persone morire come una latta arrugginita, consunta e mangiata dal tarlo dell'odio. Dice ancora Luther King, un terzo motivo per cui dovremmo perdonare: l'amore è l'unica forza di trasformare un nemico in un amico. L'odio distrugge e lacera, l'amore crea e costruisce, l'amore trasforma col suo potere redentivo. E adesso ascoltatemi, vi leggo 10 righe che sono un fenomeno. Ve lo leggo perché è una cosa che mi ha sconvolto. Peccato che questo librino non esista più in Italia. Le ultime 5 copie l'ho avuto tramite internet, l'ho preso io, ultime 5 copie. La forza di amare, il libro di Luther King, non esiste più. Un capolavoro di amore questo qua. Sentite che roba. Dice Luther King davanti a questo problema dell'odio. Si rivolge lui nero ai bianchi dell'America, e ancora il problema non l'hanno risolto, siamo sempre a piedi della Santa Croce. Dice Luther King: metteteci in prigione, ma noi vi ameremo ancora. Lanciate bombe sulle nostre case e minacciate i nostri figli, noi vi ameremo ancora. Mandate i vostri incappucciati sicari nelle nostre case a mezzanotte, batteteci, lasciateci mezzi morti, ma noi vi ameremo ancora. Ma siate sicuri che vi vinceremo con la nostra capacità di soffrire. Un giorno noi conquisteremo la libertà, ma non solo per noi stessi. Faremo talmente appello al vostro cuore e alla vostra coscienza che alla lunga conquisteremo voi, e la nostra vittoria sarà una duplice vittoria, perché l'amore è il potere più duraturo che vi sia al mondo. Questa forza creativa del nostro Signore Gesù Cristo è il più potente strumento disponibile dell'umana ricerca della pace e della sicurezza. Napoleone Bonaparte, il grande genio militare, si dice che abbia detto, guardando indietro ai suoi amici e ai suoi anni di conquista, Alessandro, Cesare, Carlo Magno e io abbiamo costruito grandi imperi, ma appoggiati su che cosa? Appoggiati sulla forza. Ma tanti secoli fa Gesù Cristo diede inizio ad un impero che fu costruito sull'amore, e anche al giorno d'oggi vi sono milioni di uomini pronti a morire per lui. Chi può dubitare del vero di queste parole? I grandi capi militari del passato sono tutti scomparsi, i loro imperi sono tutti crollati e ridotti in cenere, ma l'impero di Cristo, costruito solidamente sul fondamento dell'amore, cresce ancora. Oggi noi udiamo la promessa di vittoria. Gesù regnerà dovunque il sole si volge nei suoi viaggi regolari. Il suo regno si stende da sponda a sponda, finché la luna crescerà per non scemare più. In Cristo non vi è né est né ovest, in Lui non vi è né sud né nord, ma una grande comunione d'amore attraverso l'impero orbe terrestre. Gesù ha eternamente ragione. La storia è piena di ossa imbiancate dei popoli che rifiutarono di ascoltarlo. Possiamo noi, in questo secolo, ascoltare e seguire le sue parole, prima che sia troppo tardi. Possiamo noi solennemente renderci conto che non saremo mai veri figli del nostro Padre Celeste finché non ameremo i nostri nemici e non pregheremo per coloro che ci perseguitano. Martin Luther King.